Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona domenica da Barbara Sorrentini, un buongiorno, un buon risveglio con il cinema, la prima domenica di giugno, 6 giugno insieme per vedere cosa c'è nelle sale. Che bello finalmente poter dire si ritorna al cinema, al chiuso, all'aperto, con l'aria condizionata, però di nuovo sempre distanziati, ma nelle sale, sul grande schermo. Noi oggi vedremo, insomma, ascolteremo un po' di voci, parleremo di Montagna con Paolo Cognetti per Sogni del Grande Nord, parleremo di Tutti per Uma, di Go Dante Go Go e di un documentario che si chiama Se il cielo è tradito. Prima guardiamo qualche uscita. Vi ricordo anche che ci potete seguire sui social, alla pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barba Sorrentini, e i podcast li trovate sul sito di Radio Popolare. I podcast li trovate anche su Spotify e Spreaker. Ma sul sito di Radio Popolare avete ancora tempo per i biglietti della sottoscrizione a premi. L'estrazione sarà il 24 di giugno, quindi per assicurarvi un premio o almeno la speranza di vincere qualcosa, andate sul sito e accattatevi lì. Al cinema, I profumi di Madame Wahlberg di Gregory Magne con Emmanuel DeVos e Gregory Montel. Gregory Montel, ve lo ricordate, in Chiami il suo agente, era uno dei protagonisti. Emmanuel DeVos, grande attrice, non ha bisogno di presentazioni. La storia di Guillaume e di questa Madame che ha un naso pazzesco per i profumi, tant'è che lei di mestiere assembla i profumi, li riconosce, li mette insieme. Invece Guillaume sta divorziando, deve trattativa per l'affido della figlia, deve trovare una casa e soprattutto deve trovare un lavoro, e lei lo prende prima come autista, ma poi in corso d'opera il suo lavoro diventerà molto più di responsabilità. Un film divertente, tenero, insomma molto francese, il classico film per signora. Che tristezza questa definizione. E poi sempre al cinema, Security, il film con italianissimo, con Marco D'Amore e Silvio Muccino. In realtà è diretto da Peter Chelsom, ma che parla molto bene italiano. È andato a girare in estate a Forte dei Marmi, un piccolo angolo di paradiso dove succedono naturalmente delle cose, anche se questa poi è una storia che è più invernale, invernale nel cuore, ma non solo, ma perché è veramente invernale con le giornate che si accorciano. E però c'è qualcosa anche un po' di thriller. La sicurezza del titolo è proprio la questione della sicurezza, di come viene vissuta e affrontata. Ne parleremo nei prossimi giorni con i protagonisti e col regista. Intanto, se volete, andate a vederlo, ovviamente. Continuiamo il nostro viaggio nei film candidati ai nastri con le canzoni, candidate ai nastri d'argento 2021, qui dalla colonna sonora di Soul, John Baptiste, che ha vinto invece l'Oscar 2021 come miglior colonna sonora. Ora ci ascoltiamo Greta Mariani in Magic. Nella scorsa puntata abbiamo ascoltato altre canzoni candidate appunto ai nastri di quest'anno. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Sometimes you laugh, sometimes you're mad. Always you change it, that's the circle of life. Then take it to serious, just go on. Sometimes it's all just over and keep going, that's the goal. Take your time. It's gonna be magic, magic, magic. Bye.
gonna be magic, 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 yeah. It's gonna be magic, believe me, we'll never know. Sometimes it's good, sometimes it's bad. Sometimes you love, sometimes you're mad. Always changing, that's the circle of life.
Magic, Greta Mariani, candidata al Nastro d'Argento 2021 come miglior canzone. La premiazione sarà il 22 di giugno dal Maxi di Roma. Noi adesso parliamo di un film di cui vi abbiamo già anticipato delle cose. Si chiama Go Dante Go Go Go, con Alessio Nencioni. Settimana scorsa a casa con voi l'avevamo presentato. Ci ritorniamo perché il film è ancora visibile su piattaforma, sulla CG di Cecchigori. Il film è autoprodotto, un collettivo, per cui ci fa piacere tornarci, anche perché stiamo parlando di giovani cineasti e registi che cercano di farsi le ossa. Go Dante Go 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 è di Alessio Nencioni. Questo film si può vedere su piattaforma, ma adesso ne parliamo, e racconta di un film nel film, anzi sono più film in un film, perché sono diversi cortometraggi, diversi corti di diversi generi.
Ciao.
Già il titolo chiaramente chiama l'attenzione, perché con tutti questi go, con Dante in mezzo, poi c'è anche una locandina un po' particolare, però di fatto sì, è un omaggio al cinema di genere questo film.
Sì, sì, sicuramente sì, perché come dicevi giustamente, il film parla delle gesta di un regista ultra indipendente che si cimenta in 10 cortometraggi, quindi dentro il film ci sono altrettanti generi cinematografici, quindi c'è un horror, un western, un film d'animazione, quindi ci sono tante influenze e tanti generi, assolutamente.
Ma c'è qualcosa di autobiografico così?
Sì, purtroppo sì, è molto autobiografico, diciamo che è molto metacinematografico, quindi per alcuni aspetti parla anche delle difficoltà di chi si cimenta con il cinema indipendente e cerca in qualche modo di arrabattarsi tra mille difficoltà per portare a termine un risultato, quindi assolutamente c'è anche il mondo dell'underground, ovviamente.
Ma lavorare su diversi film di genere, ovviamente, allora, sappiamo che insomma spesso i registi si cimentano in un genere, magari due. In questo modo tu però ne hai fatti 10 e li hai fatti tu, non è che erano 10 registi diversi, perché sì, significa che un po' hai dovuto maneggiarlo e imparare, allora, a raccontarlo.
Ovviamente ovviamente è una commedia, e quindi tutto ciò che abbiamo fatto è anche fatto in maniera molto scanzonata, quindi è anche un rivisitare, ecco, i vari generi. Sì, e ovviamente è stata una difficoltà per un cinema come il nostro, cioè un cinema che parte dal basso, cioè noi non abbiamo alle spalle nessun tipo di produzione o finanziamento, abbiamo fatto una piccola campagna di raccolta fondi, ma il resto è tutto davvero frutto di lavoro di tante persone, ci hanno messo la loro passione dentro, tanti giovani soprattutto, e i vari generi, appunto, sì, la difficoltà più che altro è stata davvero nelle varie location da utilizzare, nei vari stili. Sì, quello indubbiamente è stata una sfida per tutti noi, e comunque sia abbiamo poche risorse, ovviamente.
No, che poi chiaramente è la cosa anche divertente, no? Vedere tutte queste differenze di genere, appunto, di storie, e fatte tutte da un solo, tra l'altro anche da un solo attore, poi ce ne sono altri, però c'è un protagonista che sarebbe il regista di questi film, che tra l'altro è chi è Giacomo Dominici, si chiama, giusto?
Sì, Giacomo Dominici, esatto, che è anche tra l'altro poi uno dei protagonisti anche del precedente film, che è un horror che si intitola Possessione demoniaca. Questo horror, tra l'altro, è di libera fruizione su YouTube, quindi si trova tranquillamente.
Scusa, ripeti il titolo?
Allora, l'horror precedente, che è il nostro precedente film, si intitola Possessione demoniaca.
Okay.
Anche questa è una commedia horror, dove comunque la componente horror è presente, ed è di libera fruizione, basta andare sul nostro canale YouTube, che è Magnetic Head, testa magnetica,
ecco,
in inglese.
Tu dici nostro perché siete un collettivo, cioè lavorate sempre insieme.
Allora, siamo un collettivo informale che negli anni si è un po' più strutturato, però sì, è iniziato tutto fondamentalmente da un gruppo di amici, poi avevamo bisogno di implementare le forze, e quindi ci siamo organizzati in una maniera più strutturata. però rimaniamo un collettivo informale che si riunisce quando c'è da fare qualche progetto, ecco.
Adesso dove si può vedere? Dicevamo su piattaforma, per cui ancora l'uscita al cinema non è prevista.
Allora, l'uscita al cinema c'è già stata ovviamente nel 2020, abbiamo fatto questa bellissima proiezione pre-pandemia, è stato davvero uno degli ultimi film quasi che ho visto al cinema, che poi dopo si sono scattate tutte le misure del caso, quindi a inizio 2020 al cinema La Compagnia di Firenze, e poi ovviamente trovare una distribuzione con il rincaro della dose del Covid è stato pressoché impossibile, e quindi per fortuna abbiamo trovato una distribuzione online e le piattaforme dove è disponibile adesso, grazie a Cecchigori, è appunto la piattaforma di Cecchigori e quella di Cili.
Il prossimo film ancora di genere?
Allora, considera che per fare Godante Go 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 mi ci sono voluti 3 anni, ed è davvero impattante per la vita di un essere umano fare un lavoro di questo tipo, sfruttando le pause, sfruttando le ferie, sfruttando i momenti liberi delle persone. Quindi adesso sono in una fase di ripensamento, non so bene se potrò mai riaffrontare una sfida di genere con le mie e con le poche risorse che abbiamo, quindi non lo so. Da poco abbiamo realizzato un corto che ancora non è per festival, che si intitola Zolfo, però progetti per il futuro per ora non saprei risponderti.
Tu sì. Di lavoro fai un'altra cosa, cioè...
Allora, io per campare sì, lavoro in biblioteca, esatto, sì, lavoro in biblioteca e attualmente questo, diciamo, è il mio secondo lavoro, diciamo, è più una passione ovviamente al momento, certo. Però diciamo che con questo ultimo film siamo riusciti ad avere una distribuzione, quindi siamo riusciti comunque a mettere in piedi un prodotto che può reggere anche una distribuzione di questo tipo.
Da quanti anni ci provi?
Ma non è tanto un provarci, cioè nel senso che poi è un approccio, ripeto, ultra indipendente. Diciamo che anche per quanto riguarda l'ultimo film non è che abbiamo tentato qualsiasi tipo di strada canonica, ma era anche la volontà di affrontare una strada, quella del cinema, in maniera appunto dal basso. È un progetto anche sociale il nostro, quindi mettere insieme un gruppo di persone che hanno non l'obiettivo di comunque far cassa eccetera, ma anche quello di provare nuove soluzioni appunto senza il profitto che ti morde sempre alle caviglie, al collo, ecco.
Certo.
Go Dante, go go go
go, go, go.
Sempre Chassis, Cristina Donà, Universo, ci accompagna nel prossimo argomento.
Di un codice stellare che morire non può, di anime in continuo mutamento, e abbracci nucleari estesi nell'immensità. Stai aspettando adesso dentro una vertigine che danza e ci porta al di là del tempo, sino a ritornare sulle labbra. L'incanto è lo stesso perché niente. Dentro una vertigine che
Cristina Donà è una delle protagoniste del documentario Se il cielo è tradito, la storia di Claudio Galuzzi, film che si potrà vedere domani sera al Cinema Mexico di Milano a partire dalle 20:30 con Gregory Fusaro, che è il regista, e poi ci saranno vari ospiti, tra cui Mauro Ermanno Giovanardi, Lilith Ritoberti, Davide Sapienza, Cristina Donà, ma noi ne abbiamo parlato direttamente con Gregory Fusaro. Se il cielo è tradito, la storia di Claudio Galuzzi, è un documentario di Gregory Fusaro. Buongiorno Gregory.
Ciao, buongiorno e bentrovati, grazie mille per l'invito.
Un documentario dedicato appunto a Claudio Galuzzi, scomparso nel 98, anche poeta, aveva scritto delle poesie e soprattutto aveva un locale frequentato da molti musicisti milanesi e non solo. Intanto, perché hai voluto dedicargli un film e come hai lavorato su di lui?
Allora, la storia di Claudio Galuzzi mi è cascata addosso in maniera del tutto casuale, tramite degli amici in comune che abitano nell'Odigiano, zona Codogno, Casal Pusterlengo. Parlando di musica, mi hanno raccontato questa storia di questo tizio che negli anni 90 agitava un po' le masse, faceva un po' l'operatore culturale, aveva un negozio di dischi, aveva questo locale che si chiamava Lenz, organizzava eventi non solo di musica e di scrittura, ma coinvolgeva un po' artisti, anche pittori, anche sperimentali, infatti nel documentario si parla anche di questo. E soprattutto aveva scritto un libricino di poesie che si chiama La pianura dentro, con una nota di Roberto Roversi, molto bella. E sono riuscito a trovarlo in maniera molto, grazie alla famiglia che gentilmente si è prestata e ha accettato la ricostruzione, nonostante non si aspettasse molto questa cosa, perché Claudio è morto 20 anni fa, quindi sono rimasti un po' sorpresi. E diciamo che dal libro di poesie è nata l'idea del documentario, perché in quel libro c'era un mondo dove ho ritrovato dei versi che già conoscevo in parte, perché sono versi che poi ho riascoltato nei La Cruz, in Cristina Donà, alcuni di quelli che poi sono diventati anche dei tormentoni, tipo Piccola Faccia, Dietro la curva del cuore, erano citazioni presenti in questo libro. E un'altra cosa che mi aveva completamente sorpreso era il vuoto di informazioni su internet. Cercando Claudio Galuzzi non trovavo assolutamente nulla, se non due interviste, una di Manuele Agnelli e una di Cristina Donà, in cui lo citavano senza entrare nel dettaglio, ed era presente come coautore di alcuni brani della Cruz con Mauro Ermanno Giovanardi. Quindi c'era pochissimo, era difficilissimo metterci mano, e questo mi ha sicuramente stimolato, c'era qualcosa da raccontare. E da lì è partito tutto, quindi ho coinvolto Cristina Donà, Davide Sapienza, Sandro Sardella, Mauro Giovanardi, Ermanno Pea, Marcello Malaberti, insomma vari artisti di vari settori che orbitavano intorno a Claudio.
L'aspetto musicale appunto è molto presente, una cosa che hai approfondito anche per le persone che hai ospitato naturalmente nel tuo documentario. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più di questa figura?
Sicuramente la capacità di farsi ascoltare e di influenzare le persone che aveva intorno, perché probabilmente parliamo di una personalità molto forte, capace di lasciare il segno nelle persone che si avvicinavano a lui, perché comunque per fare un esempio pratico, lui è stato uno dei principali artefici dell'esprimersi in lingua italiana per alcuni gruppi, sia gli After Hours che i La Cruz, quando erano ancora Carnival of Fools, cantavano in inglese all'inizio. A un certo punto c'è stato un passaggio importante, non dico che Claudio sia stato lui a convincerli, però sicuramente ha avuto un ruolo e viene raccontato nel documentario. E la cosa importante è che non lo voleva fare per spirito patriottico, ma semplicemente per cercare di arrivare a più persone, e anche perché credeva in quegli artisti, credeva che quegli artisti potessero dare molto esprimendosi nella propria lingua, quindi in questo è stato sicuramente molto importante per quella scena musicale.
I personaggi che passano, appunto hai citato molti musicisti, quindi anche il locale che lui aveva, questo locale Lenz, che Milano era quella?
Sì, il Lenz non è Milano città, parliamo di un locale nell'Odigiano, però frequentato molto da milanesi, perché per esempio Cristina Donà sono lì, e gli After Hours suonarono lì. Mauro Giovanardi girò lì uno dei video dei Carnival of Fools, uno dei pochissimi video che si trovano anche su YouTube e che ho ripreso poi nel documentario. Poi c'erano anche Lilith e Antonio Baciocchi, che hanno suonato spesso lì ed erano molto amici di Claudio. Io non c'ero perché ero piccolo, però immagino che quella fosse una Milano particolare, quello un periodo particolare.
Sì, esatto, no, infatti, naturalmente intendo la Milano musicale di quel periodo, al di là del...
No, esatto, ma poi parliamo anche di un'altra era, perché non c'era internet, quindi anche la diffusione, la condivisione del mondo alternativo era molto più faticoso, perché raccontano che se non andavano ad attaccare i volantini difficilmente riuscivano a fare il passaparola e a creare il mito del locale. Quindi quando nascono questi miti, questi locali che diventano riferimento delle regioni 30-40 anni fa, parliamo di sforzi disumani fatti per diventare quella cosa là, mentre oggi magari è un pochino più semplice, perché con i mezzi che abbiamo riusciamo ad arrivare a più persone in una maniera molto più rapida. Poi questo non vuol dire che tutto riesca bene, che tutto vada bene, però parliamo di ere e di una comunicazione davvero molto diversa.
Il film avrà appunto una serata al Cinema Mexico di Milano lunedì 7 giugno alle 20:30, poi dove si potrà vedere?
Allora, la vita di questo film, soprattutto dopo questi 2 anni che abbiamo vissuto, che sono stati leggermente impegnativi, io voglio farlo vivere in mezzo alla gente, quindi cercherò di proiettarlo il più possibile nei circuiti indipendenti, nei cinema, nelle associazioni. Sicuramente in autunno faremo una proiezione al Bloom di Mezzago, tra l'altro legato al Bloom è intervistato anche Massimo Pirotta, fa parte degli intervistati del documentario. Sicuramente una tappa dopo l'estate sarà da loro, e poi cercherò di girare, di proporlo il più possibile, perché è una storia da raccontare e da far conoscere. Io credo che gli operatori culturali in questo momento servano, e almeno io sento il bisogno di incontrarli.
Se il cielo è tradito, la storia di Claudio Galluzzi. Gregory Fusaro, regista di questo film, grazie e a presto, ciao.
Grazie mille a voi, a presto.
E dopo i La Cruz, come ogni volta, un breve stacco pubblicitario e Chassì torna subito dopo.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo.
then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
E ritorniamo in questa seconda parte di Chassis sulle frequenze sempre di Radio Popolare con Perfect Day, Lou Reed, dalla colonna sonora di Trainspotting, film che quest'anno compie 25 anni, il film di Danny Boyle tratto dal romanzo di Irving Welsh, il film che poi lanciò Ewan McGregor nei panni del protagonista di Trainspotting. Ewan McGregor poi naturalmente il suo percorso è stato noto, lo abbiamo visto in Star Wars, e ha compiuto quest'anno 50 anni. Il 31 marzo Ewan McGregor, nato nel 71, ha compiuto 50 anni. In questi giorni lo si può vedere su Netflix nei panni di Helston, il re dello studio 54, lo stilista americano che in quegli anni furoreggiava negli Stati Uniti. In questa seconda parte ci occuperemo di due film, in particolare uno è Tutti per Uma, l'altro è I sogni del Grande Nord. Dopo ascolteremo una conversazione con Paolo Cognetti, protagonista di questo documentario in giro dal Canada all'Alaska. Ma intanto Tutti per Uma è una commedia per ragazzi di Susy Laude con Dino Abrescia, Pietro Sermonti, Lillo Petrolo. Sì, una commedia tra la fiaba e il film comico. E le comiche, anzi, poi lo diranno i protagonisti. E cominciamo proprio con la voce di Susy Laude, anche racconta, è anche attrice, anche insomma tra i protagonisti di Tutti per Uma, che racconta insomma un po' il significato, il coraggio di aver unito fiaba, comiche e attori che arrivano dalla commedia, alcuni dal cabaret, altri dalla commedia, alcuni da Boris, Giancantonio Catania, appunto Pietro Sermonti.
E ho tuttora paura, perché poi noi viviamo, no? Facciamo qualcosa che poi viene giudicato in un modo o nell'altro. Però a me è rimasta molto impressa una frase che ho letto anni fa, in cui diceva che noi siamo fatti il 90% dei film che abbiamo visto. E mia madre mi diceva sempre, era una professoressa di storia dell'arte, diceva che oggi non si può tanto inventare, si può solo copiare quello che è stato il passato. E io, quando mi sono trovata davanti a questo testo, mi è venuto spontaneo, e ovviamente credo che è come andare al casinò, cioè se non rischi, che partita è? E quindi ho voluto rischiare, e soprattutto i miei attori che mi sono stati vicino mi hanno incoraggiato a farlo, perché in fondo io avevo questa partita e ho voluto cercare di fare una cosa che in teatro di solito noi facciamo sempre, cioè in teatro è normale che a un certo punto un personaggio anche shakespeariano può alzarsi in piedi e cantare, perché no? Oppure vestirsi in un altro modo. Il cinema ha molti compartimenti stagni e questo film credo che non abbia poi una connotazione vera e propria da poter mettere in una casella. Sono mai riuscita a farmi incasellare, quindi...
Susi Laude, regista di Tutti per Uma, sentiamo Dino a Brescia, uno dei protagonisti, parte dal suo personaggio e poi svela e rivela una cosa che sembrava che non dovesse rivelare.
Beh, io, Susi, ci conosciamo poco, insomma, l'ho conosciuta sul set, ci ho recitato insieme, quindi ecco, ha deciso di coinvolgermi in questo progetto e... tra l'altro dandomi un ruolo che è un po' distante, insomma, il cattivone, viscidone... però è un po' il cattivo delle fiabe, quindi non è proprio quel cattivo,
certo.
quello brutto.
E, è un cattivo simpatico.
Sì, dai, molto... sì, alla fine è un disperato. come tutti i cattivi. Che dire, come essere diretti da Susi, che tua moglie... Non cambia molto, insomma, anche a casa, perché Susi è regista.
Dino, è la prima volta in giorni che non fanno questa domanda, ma te la auto fai tu.
Beh, però facendo questo, diciamo, la risolta la cosa. Però...
l'ho fatta io. Ma Susi è regista dentro, proprio dentro tutto. Cioè, lei continuamente, è preso lì, facciamo lì. Ah, portiamo, prendiamo il, dai, mettilo un po' più a destra. Insomma, è proprio regista nell'anima, cioè, per cui è veramente la sua... Ed essere diretti da lei è stato a volte è stata anche molto, molto dura con me, perché c'è stato un giorno che c'era una scena che non la sapevo e mi ha rimproverato, non la sai a memoria, e mi ha trattato come dovrebbe fare un regista con un attore, però mi ha fatto tirar fuori veramente delle cose che non mai fatto un ruolo così.
Va bene, niente, era un momento di gossip a Chassis in cui Dino a Brescia dice cosa significa essere diretti dalla propria moglie, perché Susi Laude è sua moglie. Sì, non c'è mai gossip in questo, in effetti dovrei impeparlo un po' di più questa trasmissione. Ora riascoltiamo Susi Laude che parla dei ruoli, appunto il ruolo del cattivo, i cattivi in generale, i cattivi.
Tutti i bambini nascono buoni e nessuno nasce cattivo. Ovviamente anche la filosofia, la religione ci insegna che c'è il bene e il male dentro di noi ed è soltanto una questione di, no, il cavallo bianco e il cavallo nero di Platone, di Socrate. Cioè dipende, se tieni in equilibrio queste cose tutto va, se c'è un disequilibrio il male avanza e poi dopo succede il finimondo e si sfacella tutto. Quindi il cattivo in questo caso ha perso infatti l'amore, lui ha perso completamente l'amore ed è arido e quindi a sua volta è cattivo. Molte volte i cattivi li abbiamo anche in casa, magari abbiamo un papà, mi è successo così, o abbiamo un marito, oppure anche una femmina, non è che sono solo cattivi maschi, anzi ci mancherebbe, infatti nel mio film l'unica cattiva sono io che tiro uno sberlone a mio marito, quindi bisogna trovare sempre un equilibrio e questo bisogna insegnarlo sempre ai nostri ragazzi, anche perché il cattivo nel film è anche mio figlio, quindi... ci hanno insegnato più i bambini, credo.
Sì, no, ecco, io mi piace questa cosa che dice del cavallo bianco e del cavallo nero, però...
Non era quello di Gigi Proietti, però... No,
per me è più quello, ecco, più quello di Gigi Proietti che quello di Platone. No, sì, io sicuramente sono stato un cattivo perché sono stato un po' maltrattato da tutti loro, da bambino, insomma, perché ero un po' diverso da loro, no? Nel senso che alla fine sono rivelato un burocrate, uno che sta lì che fa i conti, uno che deve accumulare, quindi alla fine non si, ha perso tempo, invece di vivere ha pensato più a mettere insieme il denaro, si è dimenticato di vivere, poi se ne è accorto a un certo punto, appunto quando ha preso quello schiaffone dalla moglie, e lì ha capito che ha perso proprio tutto. E, sì, no, ecco, secondo me cattivi non si nasce, ecco, cattivi si diventa a un certo punto, con la vita che alle volte ti mette di fronte a delle cose spiacevoli. Non era cattivo dalla nascita.
E ora, questo era ancora Dino a Brescia, ascoltiamo Lillo Petrolo e Pietro Sermonti che parlano, entrambi hanno insomma due passioni, Pietro Sermonti per le api, Lillo Petrolo per i video, i due personaggi ovviamente, però insomma lo raccontano loro.
No, vabbè, i video rappresentano sicuramente il tentativo di emergere di quest'uomo che comunque ha delle derive artistiche sicuramente, che non ha mai potuto sfruttare. Io ho conosciuto tante persone un po' come lui nella mia vita, cioè persone che tra l'altro con vero talento, con tanto talento, che però per motivi legati a una vita che poi porta verso altre spiagge hanno mollato, devono mollare delle attitudini artistiche, mentre invece lui avendo anche il tempo di farlo, perché praticamente fa solo quello, ci si dedica in qualche modo. La sua speranza è fondamentalmente anche quella di emergere, visto che insomma si evince che è un personaggio che è stato sempre un pochino sotto traccia. Per quello che mi riguarda, io ho il corrispettivo di quei video e sono tante altre cose. Io per esempio mi metto a suonare la chitarra quando posso davanti al computer e cerco di rifare i grandi assoli della musica del rock. Per fortuna che sono solo io, per cui anche se li sbaglio non c'è nessuno che mi giudica, e questo per me è un gran momento, cioè è come per lui fare i video in quella stanzetta dove li fa, ecco.
Le api, diciamo, al di là degli episodi di quando ero fanciullo, non sono... Poi in realtà durante il film ho anche fatto finta spesso con la mia compagna e i miei amici di non avere paura delle api. Io sono particolarmente in polemica con le rondine e le zanzare, ma non è questa la sede, diciamo. Questo è un film... È un oggetto veramente anomalo, difficilmente catalogabile, e l'amore folle nei confronti di Susi Regista nasce per me dal fatto di aver avuto evidentemente delle familiarità con il teatro italiano degli anni 90, Parma, Torino, Milano, la scuola di Genova, insomma io ho sentito grandissima affinità, e il suo amore per gli attori per me è stata una delle più grandi fonti di gioia di questo ultimo anno e mezzo. Susi dice che siamo fatti per il 90% dai film che abbiamo visto. Ecco, io posso dire, e credo di parlare anche a nome di Lillo, che andare sul set sapendo di dover fare una scena di dialogo e trovarsi a fare un musical, o di colpo così, dal nulla, fare le comiche, che è una cosa che le comiche si facevano 100 anni fa.
No, ma poi non no, sono d'accordo con te, diciamo che veramente credo che una cosa di questo tipo sia quasi impossibile che si verifichi generalmente, anche perché ci vuole coraggio, cioè per improntare una scena fatta a stile comiche, che non è sceneggiatura, è impostarla al momento, ci vuole un gran coraggio, quindi Susi ha dimostrato anche di essere molto coraggiosa come regista. Questo è successo per tante scene, cioè nel senso, ce la sentiamo così, ce la sentiamo in questo modo, facciamolo, capito? È una roba difficilissima, non succede mai. E io quindi, stesso, onore a Susi.
Per tornare alle api, credo che il Covid abbia fatto, abbia obbligato tutti a fare la radice quadrata di quello che siamo, di trovare la ZTL della nostra anima. Io mi sono accorto, sono consumatore smodato di storie, e mi sono accorto che il baricentro del mio consumo era più sulla lettura che sulla fruizione dei video. Questo ho scoperto soprattutto a marzo-aprile, quando mi sembrava di stare in un romanzo di Philip Dick. Poi, diciamo, ho iniziato un po' ad affaticarmi.
Tutti per Uma è uscito al cinema il 2 di giugno.
Tu rimani, le valigie, vai via domani, e tu mi dici no.
Qualche nota di Tiro Mancino Cerotti, la canzone tratta dalla colonna sonora di Morrison, anche questa candidata ai Nastri d'Argento 2021. Ma passiamo a un altro argomento, parliamo di Sogni del Grande Nord, ne parliamo con Paolo Cognetti, questa è Chassis. Seguiteci anche sui social, la pagina Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, Instagram Barb Sorrentini e poi sul sito podcast che trovate anche su Spreaker e su Spotify. Paolo Cognetti, parliamo di Sogni di Grande Nord, il film documentario di Dario Acocella con te Paolo. Intanto bentornato a Radio Popolare, ciao.
Grazie, ciao Barbara.
Allora, dico con te, insomma, non unico protagonista, però insomma è il tuo viaggio che intraprendi fino ad arrivare in Alaska, ma intanto partire, poi vabbè non sei tu da solo ovviamente, però da dove sei partito, non solo fisicamente, territorialmente, anche molto di testa e di cuore?
Sono partito da questa baita dove abito diversi mesi all'anno, in Valle d'Aosta. Era il desiderio di cercare anche un po' le ragioni che mi hanno portato quassù e a fare determinate scelte. Io le ragioni le ho trovate in parte in certi miti della letteratura americana e in alcuni autori che sono stati così importanti per me, e quindi è nato il desiderio di andare là a cercarli tanto tempo dopo, insomma, cercare Thoreau, cercare Hemingway, cercare Jack London, che cosa poteva dire, forse fare un viaggio per musei, cimiteri, è un'America completamente diversa. E allora ho pensato che in quella cosiddetta ultima frontiera, che è il grande nord americano, il Canada occidentale, l'Alaska, forse potevo trovare ancora vivo un po' dello spirito di questi scrittori, e devo dire che è stato così.
Sì, dal film poi questo si capisce. Tu, scrittore, anche cineasta, però diciamo che insomma il grosso della tua attività è scrivere, oltre che la montagna e la passione per la montagna, insieme a Nicola Magrin, che invece è illustratore, avete fatto appunto questo viaggio. Ma quanto è stato scritto? Nel senso che anche se sicuramente c'è una sceneggiatura e soprattutto c'è una mappa di viaggio, però immagino che gli incontri che avete fatto vi abbiano poi modificato sulla strada.
Sì, il bello del documentario, insomma, io stesso sono stato e spero di esserlo ancora in futuro documentarista, è che metti dei punti, ma non scrivi una vera e propria sceneggiatura, non è possibile, non avrebbe nemmeno senso, perché il bello del documentario è che si apre alla sorpresa, all'avventura, a quello che capita quando sei là, e se non succede credo che un film non funzioni. Quindi avevamo questo tragitto, queste persone poche da andare a incontrare, un punto di partenza e un punto d'arrivo, ma tutto quello che poi è successo nel frattempo era inaspettato. Per esempio era inaspettato questo personaggio di Gianni che mi ha colpito tantissimo, mi ha commosso tanto. Cioè dovevamo andare a trovarlo perché Gianni era, perché poi nel frattempo è morto, un amico dei genitori di Nicola, che 40 anni fa, negli anni 70, ha lasciato Milano. Lui era un milanese che la domenica andava in Grigna, che amava la montagna, eccetera. Si è sposato con Magì, una ragazza della Valtellina, e hanno deciso di mollare lì Milano, l'Italia, e se ne sono andati a vivere in Canada, nel Grande Nord. E noi l'abbiamo trovati 40 anni dopo questa scelta, nella loro casa di Tronchi, a un'ora e mezza di macchina dal negozio più vicino, ormai anziani. E, tanto che appunto Gianni poi è morto pochi mesi dopo, a farmi raccontare questa vita, questa scelta, che cosa poi gli era successo, che cosa aveva scoperto, se ne era stato felice oppure no. È stato veramente un incontro molto intenso.
Il viaggio prosegue fino all'Alaska sulle tracce di Chris McCandles, che poi molti ricordano il film Into the Wild di Sean Penn. E quanto tempo ci avete messo ad arrivare fino a lì? Quanto è durato questo viaggio?
Siamo partiti da Seattle, dove abbiamo affittato questo pick up camperizzato, un mezzo bellissimo, praticamente un camper con quattro ruote motrici, e abbiamo viaggiato per 4.000 km, in parte in nave, perché poi l'inizio del viaggio molto bello è stato tutto in nave tra Seattle, Vancouver Island, insomma la costa occidentale del Canada, e poi su in macchina attraverso la British Columbia, che era uno stato canadese, e lo Yukon, ho scoperto che si dice Yukon, che è, insomma, è la è la terra della corsa all'oro di fine 800, è la terra di dove Jack London scrisse i suoi capolavori, e poi ancora in Alaska a cercare questo Magic Bus. Devo dire che ho un po' sofferto il lungo viaggio in macchina, perché non è proprio il mio viaggio ideale, non sono un grande amante del macinare centinaia di chilometri al giorno in macchina, e infatti poi mi sono sentito rinato quando gli ultimi giorni di viaggio invece li abbiamo passati a camminare lungo questo Stampede Trail, che è il percorso che porta al Magic Bus, che ora non c'è più, è un'altra cosa che abbiamo visto poco prima che la portassero via.
Sì, infatti avevo letto che aveva creato anche un po' di polemiche, perché la gente andava lì, poi emulava, c'era un po' anche tutto questo problema, e soprattutto stava cadendo a pezzi. Infatti nel film si vede ancora, ed è stato per me è stata una sorpresa. Però ecco, andare sulle tracce di un personaggio come Chris McCandless, anche sui grandi scrittori, però ovviamente questa storia è più recente, anche più vicina, e se vuoi nata proprio nella modernità, che effetto fa? Tu lo racconti bene, racconti anche le riflessioni e le emozioni che suscita l'incontro e tutto questo viaggio ne suscita, però appunto cosa ti è rimasto di tutto questo viaggio?
Beh, a me, io avevo 30 anni, mi ricordo proprio il giorno esatto in cui sono andato al cinema a vedere Into the Wild, perché era il giorno del mio compleanno del 2008, e quindi 30° compleanno, una vita un po' così, un po' in crisi, un po' in difficoltà per tante ragioni, e quel film è stato uno di quei film, di quelle storie che ti deviano un po' la vita, per fortuna, mi viene da dire. I libri, i film non sono solo dei passatempi o qualcosa con cui allietarci la serata, ma a volte certi libri, certi film, certe storie ti cambiano un po' la prospettiva sulla tua vita e magari ti ispirano, ti spingono a prendere determinate decisioni. E infatti pochi mesi dopo quel giorno al cinema ero qui, avevo affittato questa baita e ho iniziato la mia avventura qui. Quindi fondamentalmente tornare in quel posto significava andare a dire grazie, perché poi e ho capito che non sono stato l'unico. Quando dicono appunto tanti pellegrini, ragazzi in fondo come noi, che andavano lì un po' all'avventura a cercare quel luogo, ma andavano, io ho visto le scritte che tappezzavano l'autobus e tutti dicevano grazie per avermi ispirato, per avermi aiutato in un momento difficile. Andavano lì per questo, non erano cacciatori di souvenir, anche perché il viaggio per arrivare all'autobus era bello tosto, sono 40 chilometri di stradina sterrata, che in estate è quasi tutta allagata, forse sarebbe più praticabile in inverno a parte il freddo, invece in estate era una pozza dopo l'altra, laghetti di castori, torrenti, fango, veramente 2 giorni nel fango. E a metà c'è questo famoso fiume che Chris non era stato più in grado di guadare al ritorno, l'aveva trovato in piena, lui era debilitato e in pratica il fiume l'aveva imprigionato lì all'autobus, dove poi lui era morto. E quindi arrivare lì dopo tutti questi anni e dopo quei 2 giorni molto molto strani, tra l'altro in Alaska eravamo all'inizio di giugno, non veniva mai il buio, anche questa cosa è una cosa che si sa, no? Però un conto è saperla, un conto è stare lì a camminare per 2 giorni e essere sempre sotto il sole, che sia le 10 di sera, che siano le 3 di notte, ed entri in una dimensione un po' allucinata, devo dire. E abbiamo passato una notte dentro quell'autobus era stato trasformato in bivacco molto prima che Chris ci arrivasse, era un bivacco per cercatori d'oro, per minatori, c'è una stufa, 2 brande, abbiamo i finestrini tutti sfondati, durante quella notte pioveva, veniva chiaro, ritornava il sole, non si capiva più appunto che ore fossero, è una notte indimenticabile, io credo davvero che non me la dimenticherò mai.
Beh, il film è molto bello, io poi sono abbastanza su quella linea d'onda, mi ha fatto ridere quando dici che con la maggior parte delle persone hai litigato sulla figura, soprattutto delle ex fidanzate, sulla figura di Chris McCandless, l'ho trovato molto molto simpatico, nel senso che posso capire perché divida, però in fondo ha un suo fascino, una sua storia, poi il film ha fatto molto. Ma infatti per salutarci ti chiedo se hai una canzone della colonna sonora di Eddie Vedder che preferisci, così la uso per salutarci.
Che bello, allora vorrei mettere Society, dove lui dice: società, ti saluto e spero di non mancarti troppo, e adesso me ne vado per la mia strada, una canzone che ascolto ancora adesso molto spesso, mi piace tanto.
Grazie Paolo Cognetti, Sogni di Grande Nord al cinema il 7, l'8, 9 giugno, speriamo di poterlo vedere altrove anche dopo, anche perché questo film visto dopo un anno e più di lockdown dà un'idea di libertà che insomma un po' ci vuole. Ciao, grazie.
Grazie. Grazie, ciao, ciao a tutti.
E con Society ci salutiamo, Chassis chiude qui, ci risentiamo domenica prossima con una nuova puntata di cinema. Ciao a tutti da Barbara Sorrentini.
It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.